Le classi quarta SB e quarta SC dell'Istituto Alfieri Maserati di Voghera presentano. Anche un viaggio di 1.000 miglia inizia con un primo passo. Non ridurre la portata del tuo orizzonte, aumenta il numero dei tuoi passi.
Sei andato a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, conta e cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei.
Dove ti manda?
Forza, conta e cammini!
Piano,
89,
piano.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua?
Amorino,
ah, un sudano ci abita qua!
Parla piano.
100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi! Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar, alla fine ti sembrano come te! Salutiamo, sudano! I miei ossequi, Peppino! I miei ossequi, Giovanni! E invece sono loro i padroni di Cinisi! E mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri! Non è antico! È solo un mafioso, uno dei tanti!
È nostro padre!
Mio padre! La mia famiglia! Il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda! Io voglio urlare che mio padre è un leccaculo! Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi. Prima di abituarci alle loro facce. Prima di non accorgerci più di niente.
Abbiamo deciso di vedere i film 100 passi e abbiamo letto alcuni passaggi della sceneggiatura perché dovevamo partecipare a una conferenza con Giovanni Impastato, fratello di Giuseppe, per avere un'idea generale di quello che ci avrebbe raccontato. L'esperienza ha evocato in noi la forza delle parole di Calvino, i dialoghi tra Marco Polo e Kublai Khan all'interno delle città invisibili.
L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce a farceli a molti, accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continuo. Cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli spazio.
Gli autori della sceneggiatura del film I 100 passi e Italo Calvino con le città invisibili camminano su sentieri paralleli, ciascuno con il proprio linguaggio per denunciare le storture della società. Le due opere illuminano l'oscurità, tracciando un cammino di resistenza e speranza contro le forze che minacciano la dignità umana. Mentre Calvino tesse le trame di una narrazione intricata e visionaria per descrivere la fitta rete di relazioni e illusioni degli uomini, Giordana, Fava e Zappelli danno eco alle parole di Peppino Impastato, che ha rivelato con coraggio gli aspetti oscuri della mafia.
La lettura delle città invisibili di Italo Calvino offre al lettore un viaggio unico attraverso la fantasia e la creatività dell'autore. Calvino, con la sua prosa poetica, ci guida in mondi immaginari che ci invitano a riflettere sulla realtà che ci circonda.
A Melania, ogni volta che si entra nella piazza, ci si trova in mezzo a un dialogo. Il soldato millantatore e il parassita uscendo da una porta si incontrano col giovane scialacquatore e la meretrice. Oppure il padre avaro dalla soglia fa le ultime raccomandazioni alla figlia amorosa ed è interrotto dal servo sciocco che va a portare un biglietto alla mezzana. Si ritorna a Melania dopo anni e si ritrova lo stesso dialogo che continua. Nel frattempo sono morti il parassita, la mezzana, il padre avaro, ma il soldato millantatore, la figlia amorosa e il servo sciocco hanno preso il loro posto, sostituiti a loro volta dall'ipocrita, dalla confidente, dall'astrologo.
La popolazione di Melania si rinnova, i dialoganti muoiono a uno e intanto nascono quelli che prenderanno posto a loro volta nel dialogo, chi in una parte, chi nell'altra. Quando qualcuno cambia di parte, o abbandona la piazza per sempre, o vi fa il suo primo ingresso, si producono cambiamenti a catena, finché tutte le parti non sono distribuite di nuovo. Ma intanto al vecchio irato continua a rispondere la servetta spiritosa. L'usuraio non smette di inseguire il giovane desiderato, la nutrice di consolare la figliastra, anche se nessuno di loro conserva gli occhi e la voce che aveva nella scena precedente.
Capita alle volte che un solo dialogante sostenga nello stesso tempo due o più parti, tiranno, benefattore, messaggero, o che da una parte sia sdoppiata, moltiplicata, attribuita a 100, a 1000 abitanti di Melania, 3000 per l'ipocrita, 30.000 per lo scroccone, 100.000 figli di re caduti in bassa fortuna, che attendono il riconoscimento. Col passare del tempo, anche le parti non sono più esattamente le stesse di prima. Certamente l'azione che esse mandano avanti attraverso intrighi e colpi di scena porta verso un qualche scioglimento finale, cui continua ad avvicinarsi anche quando la matassa pare ingarbugliarsi di più e gli ostacoli aumentare. Chi si affaccia alla piazza in momenti successivi sente che d'atto in atto il dialogo cambia, anche se le vite degli abitanti di Melania sono troppo brevi per accorgersene.
Il romanzo è composto da 9 capitoli ed è strutturato come un dialogo immaginario tra Marco Polo e l'imperatore tartaro Kublai Khan.
Marco Polo racconta le città che ha visitato durante i suoi viaggi, mentre Khan ascolta e cerca di comprendere il significato nascosto dietro ogni descrizione. In totale le città sono 52.
Ciascuna delle quali ha un nome di donna. Esse sono poi raggruppate in 11 sezioni.
E la memoria,
le città e il desiderio,
le città e i segni,
le città sottili,
le città e gli scambi,
le città e gli occhi,
le città e il nome,
le città e i morti,
le città e il cielo,
le città continue,
le città nascoste.
Ogni città rappresenta uno spazio diverso, che è a sua volta diverso dallo spazio in cui si trovano Marco Polo e il Khan. Esse non rispecchiano solo la realtà dell'epoca medievale, ma evocano anche scenari moderni. Attraverso i luoghi descritti, l'autore è capace di farci percepire le realtà invisibili e orientarci nel labirinto del reale. Queste città sono spesso simbolo di sfide e contraddizioni dell'umanità, e la loro rovina e disgregazione diventa lo specchio delle fragilità delle relazioni. Calvino esplora i temi dell'isolamento e dell'incapacità di comunicare, suggerendo che la distanza tra le persone e le culture può portare al disfacimento del tessuto sociale e alla perdita del significato delle cose.
Ora dirò della città di Zenobia, che ha questo di mirabile. Benché posta su terreno asciutto, essa sorge su altissime palafitte e le case sono di bambù e di zinco, con molti ballatoi e balconi, posti a diversa altezza, su trampoli che si scavalcano l'un l'altro, collegate da scale e pioli e marciapiedi pensili, sormontate da belvederi coperti da tettoie e cono, barili di serbatoi d'acqua, girandole marcavento e ne sporgono carrucole, lenze e gru.
Quale bisogno, o comandamento, o desiderio abbia spinto i fondatori di Zenobia a dare questa forma alla loro città non si ricorda, e perciò non si può dire se esso sia stato soddisfatto dalla città quale noi oggi la vediamo, cresciuta forse per sovrapposizioni successive dal primo e ormai indecifrabile disegno.
Ma quel che è certo è che chi abita a Zenobia e gli si chiede di descrivere come lui vedrebbe la vita felice, è sempre una città come Zenobia che gli immagina, con le sue palafitte e le sue scale sospese, una Zenobia forse tutta diversa, sventolante di stendardi e di nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo modello.
Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere la città, ma in altre due. Quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare le città o ne sono cancellati.
Siamo rimasti colpiti dalla storia di Peppino perché parla di un'Italia purtroppo ancora attuale. Infatti la mafia c'è ancora, anche se agisce in modo diverso. Peppino ha trovato il modo di andare contro il mondo in cui viveva fin da bambino.
La svolta avviene quando inizia ad opporsi a tutto quello che gli era familiare, trovando un modo di comunicazione efficace per coinvolgere altri giovani come lui. Criticava e smascherava il sistema mafioso, prendendosene gioco con scherno e ironia.
Giovanni Impastato, proseguendone la missione iniziata dal fratello, ha audacemente fronteggiato la mafia. Questo ardente impegno si estende oltre alla sola sfera della legalità e della sicurezza, arrivando a coinvolgere il tessuto sociale, portando testimonianza alle nuove generazioni.
Il messaggio di Peppino è vivo proprio in ognuno di noi e per un semplice motivo, perché il suo messaggio di impegno civile, di rottura, è un messaggio forte che ha fatto presa soprattutto nelle nuove generazioni, perché è di un'attualità impressionante. Se noi consideriamo che Peppino portava avanti le battaglie ecologiche, portava avanti le battaglie contro la mafia, ha cercato di sfruttare alcuni mezzi di comunicazione importanti come il giornale, la radio, le mostre fotografiche, il circolo musica e cultura, la musica, l'arte in genere. E ripeto, come fa a non essere educativo questo messaggio, ma soprattutto come fa a non essere attuale?
In Peppino si era accesa una fiamma che ha iniziato a fare fumo. Anche dopo la sua morte, la fiamma è rimasta accesa. Peppino e i suoi compagni avevano deciso di aprire una radio privata, Radio Out, in modo che nessuno li potesse più fermare. Quando c'è il vento, quando c'è il sole, quando non ci danno il permesso di fare un comizio, quando ci chiudono il circolo, quando ci sequestrano il materiale, l'aria non ce la possono sequestrare.
La politica nel film Cento Passi è una componente essenziale della trama, poiché nella storia la mafia è sostenuta da politici corrotti che operano per mantenere il loro potere e tutelare i loro interessi attraverso il controllo dei voti, delle risorse e delle istituzioni. Peppino, animato da uno spirito civile irrefrenabile, non esita con l'involontaria complicità del fratello minore ad attaccare i mafiosi di Cinisi e a denunciarne pubblicamente le azioni criminali.
Questa sua voglia di rivalsa è ben chiara in alcune frasi. Mio padre, la mia famiglia, il mio paese, io voglio fottermene. Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda. Io voglio urlare che mio padre è un leccaculo. Noi ci dobbiamo ribellare, prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce, prima di non accorgerci più di niente.
La politica diventa uno specchio della società, riflettendo le diseguaglianze e le ingiustizie che permeano il tessuto sociale, ma offre anche speranze e possibilità di cambiamento attraverso il coraggio e la determinazione di individui come Peppino.
Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? Chiede Kublai Khan. Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, risponde Marco, ma dalla linea dell'arco che esse formano. Khan rimane silenzioso, riflettendo, poi soggiunge, perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che mi importa. Paolo risponde, senza pietre non c'è arco.
Vi abbiamo accompagnato in questo viaggio tra realtà e fantasia, con Impastato e Calvino, affrontando tematiche profonde e universali. I Cento Passi, storia di un attivista antimafia siciliano, non parla solo di una lotta contro un male esterno, ma anche una lotta intima, in cui tutti siamo coinvolti. Consigliamo questa lettura perché riteniamo che sia importante e fondamentale per conoscere una parte di storia del nostro paese, i cui effetti si manifestano ancora.
Siamo a Cinisi, Sicilia, dove non aspettano altro che il nostro disimpegno, il rientro nella vita privata. Per questo ho voluto occupare simbolicamente la radio, per richiamare la vostra attenzione.
Ma non voglio fare tutto da solo. È importante tornare al lavoro che abbiamo sempre fatto insieme, informare, dire la verità. E la verità bisogna dirla anche sulle proprie insufficienze, sui propri difetti.
Per farti ascoltare certe volte devi fare la voce grossa. E invece no, perché se fai la voce grossa fai capire che stai male. Non ti fai ascoltare, non ti fai sentire.
Il libro Le città invisibili offre un punto di vista affascinante e onirico sulla realtà. Le città sono così immateriali da sembrare frutto di un sogno, ma così concrete che abbiamo la sensazione di viverle e attraversarle. Ogni città ha più chiavi di interpretazione e tra le righe il lettore può trovare più significati.
Come ha detto Calvino, penso di aver scritto qualcosa come un ultimo poema d'amore alle città, nel momento in cui diventa sempre più difficile viverle come città. Forse stiamo avvicinandoci a un momento di crisi della vita urbana. E le città invisibili sono un sogno che nasce dalle città invivibili.
Il pattume di Leonia a poco invaderebbe il mondo, se sullo sterminato in mozzaio non stessero premendo. Al di là dell'estremo crinale, in Montezai dall'altra città, che anch'esse respingono lontano da sé montagne di rifiuti. Forse il mondo intero, oltre i confini di Eleonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in eruzione ininterrotta. E i confini tra le città estranee e le nemiche sono bastoni. I confini tra le città estranee e nemiche sono passioni infetti in cui i detriti dell'una e dell'altra si spuntellano a vicenda, si sovrastano, si mescolano.
Più ne cresce l'altezza, più incombe il pericolo delle frane. Basta che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco spagliato, rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe spaiate, calendari d'anni trascorsi, fiori secchi, sommergerà la città nel proprio passato, che invano tentava di respingere. Mescolato con quello delle città limitrofe, finalmente monde. Un cataclisma spenerà la sordida catena montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli sempre vestita a nuovo.
Se volete credermi, bene, ora dirò come è fatto Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi, catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente, per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre, si intravede più in basso il fondo del burrone.
Questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece, deve levarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi e anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante del fogliame pendulo. Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge.